gli studi di Radio Revolution
Elena,
Alessia,
Fabio
presentano
Bianco Rosso
e Giallo Blu.
It was a teenage wedding and the old folks wished him well.
19:17, bentornati su Radio Revolution. Oggi 14 novembre, un giorno speciale perché è il giorno della puntata esordio di Bianco Rosso e Giallo Blu. Saluto a tutti, ciao ragazzi, caro studio.
Ciao Fabio.
Questa è Elena, la mia nuova compagnetta di avventure. Poi ci sarebbe anche Alessia, che pare si sia persa nel labirinto.
Io so dove, ma non ve lo dico.
Come sai dove, non ce lo dici?
Esatto, io so dove, me l'ha detto solo a me, io non vi dico niente.
Antipatica. Comunque il prossimo Luca Mautone, uno Ciao. Dei pochi che è rimasto. Ciao Luca, come stai? Contento
bene,
di essere qua con noi?
Contentissimo, non mi vedi già?
Guarda che sorriso, felice. Splendente. E poi abbiamo Gigi in regia che come sempre ci saluta.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti. Comunque la novità ragazzi, ogni due martedì ci saremo noi. Beppe e Fabiana sono il passato. Parleremo di news, attualità, curiosità. E in ogni puntata ci sarà un ospite. Però,
innanzitutto dobbiamo dire a chi ci sta ascoltando che può interagire insieme a noi e può mandarci i messaggi al numero WhatsApp, al numero di telefono che è un WhatsApp, che è il 334-7540787, ma prima deve ascoltarci in streaming, in diretta, perché noi siamo in direttissima sul nostro sito www.radiorevolution.it.
Non dimenticate la pagina Facebook di Bianco Rosso Giallo Blu e la pagina Facebook di Radio Revolution. E ragazzi, in realtà le cose da dire sono poche perché dobbiamo partire con la musica e vogliamo che la nostra regia ci guardi negli occhi intensamente.
Guardaci negli occhi.
Lo so che non sono attraente, ma non c'è bisogno di farmelo notare con quegli sguardi. Guarda Elena, ho preso due ragazze belle per questo, per non guardar me. Capito?
Comunque io volevo dire una cosa sulla nostra sigla, che è bellissima, ma a te non sembra che sia le patatine no.
Ma l'hanno fatto notare.
È vero, ci tenevo a dirlo, non potevo dirlo all'inizio perché tu sei partito spiegando il programma, così.
E che non me ne frega proprio niente, capito?
Ma come non te ne frega niente? È la parte più bella.
È una canzone che mi fa star bene, è una canzone che mi rende felice.
L'abbiamo deciso insieme. Vabbè, allora, quindi siamo senza Alessia, ma secondo voi perché Alessia non c'è con noi oggi?
O l'ha rapita la mafia russa per qualche motivo legato, non so, a traffici di stupefacenti? No.
No, oppure su un treno di Trenitalia che è in ritardo, per esempio.
Va bene, ragazzi, come avete ben sentito è partita l'intro di una canzone e come questa canzone Radio Revolution mi fa stare davvero, davvero bene.
Che mi faccia stare bene. Sono stufo dei drammi in tele, delle lamentele, delle stare in depre, del nero lutto di chi non ha niente a parte avere tutto, delle sere chiuso per la serie, culto della serie, chiudo e stiamo assieme, punto. Soffiano venti caldi, siamo rimasti in venti calmi e sono tempi pazzi, fricchettoni con i piedi scalzi che diventano ferventi nazi, fanno il G8 nei bar col biscotto e il cherry muffin, sono esilaranti nel ruolo di piedi piatti e di Murphy. Scusa, non dormo sulla mia Glock 17 sognando corpi che avvolgo come uno stock di cassette, ora che mi fido di te come di chi fa autostop in manette, scelgo un coro come Mardiele Ventre che mi faccia star bene sempre. Da un conflitto irrisolto vadano a dirlo a chi ha raccolto l'uranio del conflitto in Kosovo, chi se ne sbatte di diete famose, di strisce nel cielo e di banche, non vedo più ombre se accendo il mio cereal di banca, non faccio come il toccapo coperto di bende come Tutankhamon, non vivo la crisi di mezza età dove di mezza va tutto attaccato, voglio essere superato come una bianchina dalla superauto, come la cantina d'autosuperattico, come la mia
Caparezza ti fa stare bene proprio come Radio Revolution. 19:23, cara Elena, 19:23, siamo già arrivati avanti,
E siamo arrivati molto avanti. Dopo Caparezza, che è uscito con questo nuovo album del 2017, Prisoner 709, questa bellissima canzone che ti ha fatto stare bene, Fabio.
Benissimo, l'ho scelta per questo. Bianco, rosso e giallo blu, cura qualsiasi malattia, ragazzi, una panacea.
E ci fa stare bene tutti quanti. Salutiamo Alessia, comunque, che ci sta ascoltando, ci starà ascoltando. In
chissà
ogni caso,
da dove.
Pensiamo sempre a lei e procediamo avanti con le nostre news.
E si parte con le news. Allora, ragazzi, a Toronto, in Canada, per due giorni.
Dove? Scusami,
a
dove?
Toronto.
A Toronto, ok. No, perché io posso confondermi, con perché? Toronto,
c'è
Taranto.
C'è Toronto anche in Puglia.
C'è Toronto anche in Puglia.
Taranto.
È la famosissima Taranto. Vai.
Comunque, per due giorni ha aperto un ristorante temporaneo gestito solamente da persone che hanno contratto l'HIV, il virus associato all'AIDS. Il ristorante si chiama Junes ed è stato aperto dalla Casey House, un ospedale locale che da 30 anni cura le persone sieropositive. Le due serate hanno avuto un successo strabiliante. Junes ha fatto tutto esaurito. E vi direi una cosa, 100 persone a serata, 100 coperti.
E cracco muto. E anche Cannavacciuolo.
Se ne vadano a Toronto a fare le sfide. Comunque, è il primo ristorante al mondo di questo tipo. E serve per cosa? Per sfatare alcuni pregiudizi. Infatti, non necessariamente chi è sieropositivo sia male ad AIDS. Le persone...
Perché c'è questo luogo comune secondo cui, appunto, chi di solito ha a che fare con una persona che ha l'HIV, addirittura soltanto mangiando ad esempio dal piatto di una persona che ha contratto questo virus, si ha sempre la paura poi di contrarlo di conseguenza. E invece no,
si può contrarre solo attraverso sangue, attraverso la maternità, oppure attraverso particolari situazioni che non posso spiegare perché sono ignorante in medicina.
E lo quindi sapete. Dovremmo chiedere a qualcuno che ne sa più di noi. Quindi
comunque,
se qualcuno ne sa più di noi ci può scrivere, ad esempio, sempre al
il
nostro
messaggio
numero.
È chiaro, ragazzi, non abbiate paura, i medici studiano per questi motivi, quindi ascoltateli che non dicono idiozie.
Comunque,
e infatti,
il messaggio abbastanza chiaro è quello per cui chi mangia insieme ad una persona sieropositiva non può contrarre
non
questo
può contrarre,
virus.
Ma
quindi...
ovvio. Ma ti chiedo, ma tu andresti a mangiare in un ristorante del genere?
Certo che ci andrei. Perché no?
Senza paura. Perché ho detto l'articolo così, altrimenti no, che schifo.
No, allora io ci andrei e avrei sicuramente un po' di paura, però supererei tutto andandoci, chiaramente.
Poi in realtà ci proverei anch'io, capito? Forse spinto dalla forza comune, no? Vedere tutti lì seduti, tranquilli. Anche perché immagino che sia un po' pesante per una persona che ha questa tipologia di problema ritrovarsi discriminata.
Esatto.
Sai, era uscita una cosa molto carina all'Università di Cagliari, dove c'erano dei manifesti, che ne so, di Braccio di Ferro, di tutti i supereroi, che dicevano: ciao, io sono Braccio di Ferro e sono sieropositivo, però posso comunque salvarti la vita.
Capito.
E spiegava appunto l'importanza dell'essere umano a prescindere da questo...
Mica si invade.
Appunto. E intanto
la nostra regia ci deve guardare.
Eccola.
Passiamo alla seconda notizia, la news. La seconda news di oggi, che è quella che vi do io, che riguarda sempre una novità, un'iniziativa. Questa volta siamo a Milano, siamo in Italia, e riguarda l'iniziativa di un'associazione che si chiama Quarto Paesaggio. Ecco, iniziamo già con
lapsus,
i nomi.
Subito.
Ecco, sì, lo devo trovare. Comunque, no, è Quarto Paesaggio di Milano.
Noi non ci offendiamo tanto, tranquilla.
No, però si potrebbero offendere loro che magari ci stanno ascoltando, non si sa mai. E allora, in sostanza, cosa è successo a Milano? Questa associazione presenterà nei prossimi giorni, in particolar modo dal 16 al 19 novembre, al Book City di Milano, questa loro iniziativa, che è quella di mappare attraverso l'applicazione, o comunque attraverso Google Maps, la città di Milano. Attraverso che cosa? Attraverso tutte le citazioni di queste zone di Milano che sono state ispirazione o ambientazioni di libri degli autori più famosi, ma anche meno famosi, o semplicemente se alcune zone sono state citate da questi autori, ecco, queste citazioni compaiono. Se voi googolate mappa letteraria di Milano, compaiono tutte su Google Maps, ed è un'iniziativa bellissima di sensibilizzazione.
Stupenda, non solo per i cittadini che vogliono appunto preservare il patrimonio culturale di Milano, ma anche per i turisti che arriverebbero, ci troverebbero davanti una storia scritta direttamente sulla città. città.
Esatto, ma io non vado così lontano con i turisti, anche noi stessi italiani, che come direbbe Sgarbi siamo dei caproni che non conosciamo il territorio in cui viviamo. Questa è un'iniziativa bellissima proprio per farci conoscere il territorio in cui siamo e soprattutto per avvicinarci anche alla lettura, perché tu sapevi ad esempio che di Milano ne aveva parlato anche Hemingway? Ernest Hemingway oppure Byron?
Byron?
George Byron.
Che gioca in che squadra?
Beh, spero che non sia la Svezia. Vabbè, ma non iniziamo con questo
non
discorso.
Cominciare, non cominciare, guarda, hai davanti un appassionato di calcio. Non mettere il coltello in mezzo alle costole, non rigirarlo lì.
Beh, comunque questa iniziativa sarebbe bellissima. Io avevo quasi proposto una cosa del genere con le citazioni delle canzoni, no? Che non, per esempio, non so, Gaber aveva parlato sicuramente del Giambellino, mi viene in mente, nella sua canzone. Quindi si potrebbe fare anche attraverso le citazioni nelle canzoni.
Tra l'altro anche a Parma c'è una cosa simile. Praticamente quando Piazzale della Pace verrà ultimato, nella via che taglia appunto Piazzale della Pace in due, ci sarà un sentiero che conterrà delle scritture, delle poesie. Adesso niente ancora certo perché devono ancora pensarci gli amministratori, però sappiate che troverete una bella via con un sacco di informazioni, di poesia, tutte queste cosettine tanto carine per Parma, che è una città vecchia, bella, come Radio Revolution.
Silence for too long. Open your eyes and watch.
Fabio, Elena, Gigi, che bello essere tornati qui, finalmente. Anche se in mezzo a voi nuove leve mi sento un po' come un superstite, sai, un sopravvissuto della vecchia guardia. Un po' come Berlusconi, solo che a differenza di Silvio a me piacciono maggiorenni, eh. È tornato comunque, anche lui, lo hanno ammesso perfino i suoi nemici giurati, quelli di Repubblica. La carriera politica di Silvio ricomincia lì dove era iniziata. Dalla mafia, no, dalla Sicilia, scusate. Pronti via, le elezioni le ha vinte Musumeci, candidato del centrodestra. Ma il vincitore morale è stato certamente Catino De Luca. Non ha avuto nemmeno il tempo di insediarsi come deputato all'assemblea regionale siciliana, che è stato subito arrestato. Poi due giorni dopo è stato assolto perché parte dei capi d'accusa a lui rivolti sono finiti in prescrizione. E volete sapere a questo punto cosa ha fatto quest'uomo? Voi direte, un passo indietro, no? Si dimettono, in Italia si dimettono tutti, no? Invece ha detto di volersi candidare a sindaco di Messina. Vabbè, se nel frattempo fai curriculum così, ti voglio credere. Ciò comunque ci dimostra una cosa: la mafia di oggi è più selettiva. È sempre pronta a testarti. Soprattutto se sei un giornalista e magari ti salta in mente di fare domande scomode. E magari tutto questo lo vai a fare ad Ostia. È l'essenza del mestiere del giornalista. Si sa che la penna ferisce più della spada, tranne quando spada di nome fa Roberto, perché in quel caso ti becchi una capocciata. Tu mi chiedi se ho rapporti con Casa Pound? Io ti do una testata. Che poi è l'unico modo che i fascisti conoscono per dire sì. In questo mondo, lasciatevelo dire, nemmeno i santi vanno in paradiso. Anche perché in paradiso ci vanno i soldi. O almeno questo ci dice l'inchiesta Paradise Papers, tra cui spiccano nomi importanti. Ci sono la regina Elisabetta, il principe Carlo, il pilota di Formula 1 Hamilton, che ha dato un nuovo significato all'espressione rifornirsi ai box. C'è Bono degli U2, c'è Shakira, e poi non sarebbe un vero paradiso se non ci fosse lei, Madonna, che al posto di varcare la soglia dei cancelli di San Pietro, ha varcato quella di una banca che apre conti offshore. Diciamo che tutto questo va al di là della legalità. Va, come dire, oltre. Come oltre la nostra ospite. Anzi, lei è dell'oltretorrente, per essere più specifici. Un quartiere storico di Parma che se la sta vedendo piuttosto male in questo periodo. Certo, passare dalle staffette dei partigiani a quelle dei pusher non è proprio il massimo.
E questo era il nostro Luca Mautone. Prima abbiamo sentito i Kasabian con Goodbye Kiss. Ma io voglio chiedere a Luca come ti senti. Sei tornato qua in mezzo a noi giovani.
Bene, proprio a mio agio, guarda.
Il tuo copertone è sempre pungente, sempre affilato. Elena, guarda che ti fa concorrenza qua, eh.
Ma io non faccio copertoni.
No, ma tu fai l'affilata.
A me piacciono le copertine, soprattutto con questa temperatura la sera, sai, davanti a Stranger Things.
Sì, intanto la struttura della radio cade, si distrugge qualcosa. Tranquilli, ragazzi, tranquilli.
Ma va bene così.
Finanzia all'università.
Abbiamo anche noi un conto offshore, magari, nei Paradise Papers.
Ovvio.
Dovremmo aprirlo, un conto offshore, soprattutto perché con i pochi soldi che abbiamo all'università è meglio investirli in queste cose non troppo legali, no? Così magari si moltiplicano.
Sì, anche perché, insomma, tutti gli italiani che sono stati scoperti sono abbastanza eterogenei. Si va dall'artigiano all'imprenditore, l'avvocato, insomma, a persone che non ti aspetteresti neanche che abbiano dei conti offshore, perché, insomma, è un po' così.
Una proposta: tutti alle isole Cayman. Southland. I miss Alabama once again, and I think it's a sin. Well, I heard Mr. Young sing about her. Well, I heard old Neil put her down. Liner Skyner su Radio Revolution, Sweet Home Alabama. Intanto, ragazzi, aspettiamo che arrivi il nostro ospite. Elena.
Nel frattempo che arriva il nostro ospite, io vi ricordo il nostro numero di telefono, WhatsApp 334-7540787. Scriveteci.
E intanto il nostro ospite si è appena accomodato. Ciao Benedetta, come stai?
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao Benedetta.
Contenta di essere qua con noi?
Molto contenta, si respira una bella aria qui dentro.
Bene, ci fa piacere.
Allora, tu sei qua con noi per raccontarci di un'esperienza che nasce da un mese, che si chiama Oltretutto Oltre Torrente. Vuoi parlarcene?
Sì. Allora, oggi è effettivamente un giorno particolare perché è esattamente un mese, quindi oggi 14 novembre, che appunto festeggiamo, diciamo, il nostro primo complemese. Un mese fa un gruppo di vicini dell'Oltretorrente ha organizzato una prima camminata pacifica per le vie del quartiere in risposta a un problema che ormai da un paio di anni abbiamo in maniera importante, forte, lungo la strada, soprattutto viale Vittoria e dintorni,
quello dello spaccio.
Non si parla di piccolo spaccio, si parla di un spaccio ben organizzato, inizialmente con le biciclette avanti e indietro, adesso viene anche meno dissimulato, sono fermi, ecco, in gran numero, e probabilmente spaccio di tutti i tipi di sostanze 24 ore al giorno. Per farvi capire quanto è radicato questo fenomeno in questa zona, ecco, vi posso dire che noi, io e i miei figli, conosciamo e riconosciamo gli spacciatori, che sono sempre gli stessi tutto il giorno, 24 ore, che occupano uno spazio.
Ormai li avete schedati, immagino.
Li conosciamo perché ormai è 2 anni che li vediamo ogni giorno, ogni ora.
Quindi Benedetta, tu da quanto tempo vivi in questa zona? Zona e come hai visto cambiare nel tempo questa situazione della zona in cui vivi?
Sì, io vivo in Oltretorrente da 7 anni, quindi nemmeno da tantissimo, però all'inizio non era così, è un fenomeno piuttosto recente, per quanto 2 anni non si può dire certo che è poco, sono ben 2 anni che la situazione è questa e non sembra migliorare, anzi peggiorare, proprio perché si percepisce il senso di impunibilità, no? Non c'è paura da parte loro, ecco, anzi, se prima andavano avanti e indietro, adesso stanno fermi e si manifestano in maniera palese, ecco,
sfacciata. Io vorrei chiederti di raccontarmi il momento nel quale vi siete uniti, avete cominciato a parlare del problema e avete preso la decisione di creare questa iniziativa.
Ok, noi appunto era fine settembre quando in maniera autonoma, direi, un gruppo di vicini di Via Gugli ed uno di Via della Salute hanno cominciato a interrogarsi se appunto era giunto il momento di fare qualcosa anche in maniera attiva, in prima linea. E in qualche modo ci siamo incontrati, ci siamo messi insieme, abbiamo cercato di unire le forze e la domanda a cui abbiamo cercato di rispondere sostanzialmente è bene, le istituzioni devono fare la loro parte, ma cosa possiamo fare noi? E appunto la prima risposta che ci è venuta è stata quella di provare ad organizzare questa prima camminata pacifica il 14 ottobre, appunto, utilizzando un colore simbolico giallo, che è un colore che non appartiene a nessuno, no? Nel senso che
non ha schieramento,
ecco, perché noi siamo un gruppo del tutto apolitico, apartitico, dentro di noi ci sono persone con orientamenti politici diversi, ciò che ci unisce è solo l'obiettivo. E l'obiettivo, se vogliamo, è sicuramente il discorso è partito da questo fenomeno che è veramente così fortemente radicato, però l'obiettivo è, se vogliamo, un pochino anche più ampio, cioè quello di vivere le vie del quartiere in un modo diverso. Adesso molte persone tornano a casa, si chiudono dentro e non percepiscono gli spazi comuni come spazi pubblici. Effettivamente pubblici.
E infatti volevo chiedere questo, ma non avete avuto paura? Magari queste persone avrebbero potuto vendicarsi in qualche modo?
Ma io direi di no, paura per adesso no. Noi scendiamo sempre in strada col sorriso, con attività sempre allegre e appunto sono attività di tipo culturale, socializzante, ricreativo e per adesso direi che è andata molto bene.
Ma queste persone che sono dedite evidentemente allo spaccio si accorgono di queste vostre iniziative?
Sì. Sì, assolutamente. Quando noi arriviamo per appunto occupare quello spazio prima da loro gestito per quell'attività e che noi cerchiamo di rigenerare occupandolo in un altro modo, si allontanano generalmente per poi ritornarci subito dopo.
E non avete mai avuto problemi? Qualcuno magari è rimasto lì a fare un po' il
talvolta blocco. Ma raramente, io devo dire che generalmente si allontanano, però poi ritornano subito dopo. Però ecco, io credo, intanto vi dico un po' quali sono le iniziative, che ancora non l'abbiamo detto, le iniziative che abbiamo fatto in questo mese. Dalla passeggiata del 14 ottobre, ciò che è successo dopo è che le persone sono state, appunto le persone dal basso, che hanno cominciato a proporre altre iniziative. Hanno detto: non fermiamoci, andiamo avanti, facciamo delle cose proprio per rioccupare lo spazio in maniera diversa. E allora ognuno ha messo a disposizione il proprio tempo o il proprio sapere. Quindi abbiamo organizzato delle lezioni di yoga, delle attività per i bambini, col colorare con i gessetti il marciapiedi, la festa di Halloween, la festa delle lanterne di San Martino. Regolarmente organizziamo delle biciclettate, cioè in gruppi di 10, 15, 20 persone andiamo avanti e indietro sul viale, portando un po' di luce laddove appunto loro cercano l'oscurità.
Facciamo una cosa, ti blocco, così dopo ce lo racconti in maniera più approfondita, anzi ci racconti proprio ogni singola esperienza.
Bene.
I can change the world with my own two hands, make a better place with my own two hands, make a kind of place. Oh with my own two hands, with my own, with my own two hands, with my own two hands. I can make a peace on earth with my own two hands, and I can clean up the earth, Lord, with my own two hands, and I can reach out to you, oh, with my own two hands, with my own, with my own two hands, oh, with my own two hands. I'm gonna make it a brighter place, I'm gonna make it a safer place, I'm gonna help the human race.
With My Own Two Hands, Ben Harper su Radio Revolution. Sono le 19.51 e vi dico subito che questa è la canzone del nostro ospite. Benedetta, perché hai scelto questa canzone?
Perché questa canzone ci dice proprio che con le nostre mani qualcosa possiamo fare, ed è quello che stiamo cercando nel nostro piccolo di fare, di cambiare una situazione, mettendoci il nostro impegno e il nostro tempo.
Sulle maniche e olio di gomito. Intanto è arrivato un messaggio per te dai nostri ascoltatori.
Sì, è arrivato un messaggio da un ascoltatore che però non si è firmato, quindi non sappiamo il suo nome, e ci dice, rivolgendosi appunto all'ospite: se la vostra idea è quella di vivere il quartiere per recuperarla dal degrado, e non pensa l'ospite che l'iniziativa dell'ordinanza in via D'Azeglio sia andata nel senso opposto, eppure anche quella era fortemente voluta dalla cittadinanza.
Qual è l'iniziativa dell'ordinanza?
Ma penso che si riferisca all'ordinanza di chiusura dei locali dopo una certa ora, o della vendita comunque di alcolici dopo una certa ora nelle vie del centro, in questo caso specifico di via D'Azeglio.
Quindi mi ripeti la domanda, dice
Non pensa che l'iniziativa dell'ordinanza in via D'Azeglio sia andata nel senso opposto? Anche quella era voluta dalla cittadinanza.
Cioè l'idea è che svuotando la via dai ragazzi,
loro
hanno avuto più spazio per comunque fare i loro affari, ecco, gli spacciatori ovviamente.
Ma sì, la mia idea è che comunque anche quella è una forma di vivere la città, ovviamente con delle regole, perché quello che accade è che ci sono anche degli effetti collaterali della vita in via D'Azeglio, della movida, come si diceva, no? Di via D'Azeglio. E quindi sì, la risposta è sì, anche quello è un modo di vivere il quartiere, però con delle regole.
Ecco, io volevo chiedere appunto, tra le varie iniziative, vorrei chiederti della prima, cioè la prima volta in cui vi siete riuniti e avete fatto la vostra prima iniziativa. Qual è stata e come è stato?
Allora, la prima volta appunto è stata, ci siamo trovati a casa di uno del gruppo, e buttando giù le idee abbiamo pensato di organizzare questa camminata il 14 ottobre. E quello è stato l'inizio, e si è basato tutto sul passaparola. Abbiamo cercato di diffondere la voce tra i nostri conoscenti, e già in quell'occasione eravamo un centinaio.
Ecco, adesso siete diventati?
Adesso
invece
siamo nella chat, abbiamo una chat che sta raggiungendo tra l'altro la soglia massima, siamo a 220-230 persone. E invece, come si dice, followers sulla pagina Facebook, siamo a 900.
Ecco, perché ricordiamo che voi avete anche delle pagine Facebook, o comunque molti contatti a cui potersi riferire per cercarvi.
Sì, assolutamente, infatti invito tutti a visitarla, la nostra pagina Facebook. Il gruppo si chiama Oltretutto Oltretorrente. In questa pagina vengono pubblicizzate tutte le nostre attività, perché appunto quello che ci fa piacere è che tanta gente partecipi alle nostre attività.
E come aderire al vostro gruppo?
Allora, sicuramente partecipando, quindi trovando nella pagina Facebook gli eventi, le persone possono venire a conoscersi e appunto eventualmente anche entrare nella chat. Ovviamente quello che noi chiediamo, ci piacerebbe che la gente si coinvolgesse anche in una maniera attiva, propositiva, cioè quindi facendo delle cose, non solo diciamo partecipando, assistendo, ma appunto noi crediamo che questa sia un po' una forma di volontariato, no? In qualche modo, ed è importante raccogliere.
Ecco, una cosa interessante che volevo capire, si tratta soltanto di gente del quartiere che aderisce a queste iniziative, o ci viene anche gente che fa parte di altri quartieri della città? Perché potrebbe essere una cosa magari ristretta, non soltanto al diretto interessato, se vogliamo, no?
Assolutamente, del quartiere. Le iniziative, soprattutto quelle che abbiamo fatto un po' più grandi, tipo la festa di Halloween, che è stata molto partecipata ai bambini. Il quartiere ha aperto le case e molti bambini sono andati in giro per le case a raccogliere le loro caramelle. In quell'occasione, ecco, sicuramente chiunque può partecipare. Ovviamente la rete più stretta è quella dei vicini, diciamo, di quartiere.
Certo, che è composta, diciamo, tutta questa gente sono persone anziane, sono persone giovani, che
allora,
sono più interessate.
Com'è? Che trovo bella è che è veramente abbastanza trasversale anche a livello di età. abbiamo persone anziane, abbiamo giovani famiglie con bambini. Ecco, forse la fascia di età che manca un po' più è quella proprio dei giovani, direi dai 15 ai 30 anni, ecco,
quello forse perché hanno anche altri interessi, magari è un'età
infatti,
un po' difficile,
ma raggiungeremo anche loro, no? Nel senso che comunque cerchiamo di fare sempre proposte che siano un po' per tutti, no? In cui ognuno si possa ritrovare, per i bambini ma anche per gli anziani, per i giovani, eccetera.
Ecco, per i bambini cosa organizzate?
Allora, fino adesso abbiamo fatto, appunto, lo dicevo prima, i gessetti per terra, la festa di Halloween, la festa delle lanterne, adesso si avvicina il Natale e sicuramente abbiamo già cominciato ad organizzare attività per Santa Lucia e per il Natale stesso sicuramente faremo qualcosa, ma ancora non sveliamo il programma.
E a proposito di iniziative, proprio stasera ce n'è una che
stasera c'è la biciclettata, okay. Questa è forse l'iniziativa che facciamo più frequentemente. Si tratta appunto di quello che dicevo prima, di un giro per la città. Partecipano uomini e ragazze, noi ricordiamo sempre che le ragazze poi saranno sempre riaccompagnate a casa e anche a quelle sono tutti invitati.
Ok, quindi chi ci sta ascoltando ed è interessato magari a questa biciclettata può essere un'occasione importante per poter partecipare,
per poter
conoscere questo movimento, perché non è proprio un'associazione, è un movimento oltretutto oltretorrente. C'è una pagina Facebook per cui potete semplicemente trovarli e mi raccomando partecipate numerosi, perché è importante non soltanto nella zona dell'oltretorrente ma anche dalla via Emilia Est, quindi da tutte le parti di Parma. Nel frattempo Radio Revolution in Negro Amaro fino all'imbrunire.
Torneranno i vecchi tempi con le loro camicie fiammanti, sfideranno le correnti fino a perdere il nome dei giorni spesi male per contare, solo quelli finiti bene per non avere da pensare a nient'altro se non al mare. Torneranno tutte le genti che non hanno voluto parlare, scenderanno giù dai monti ed allora staremo a sentire quelle storie da cortile che facevano annoiare, ma che adesso sono aria buona pure da mangiare. Tornerai anche tu tra gli altri e mi sentirò impazzire, tornerai e ti avrò davanti, spero solo di non svenire mentre torni a non voltarti, che non voglio più sparire, ne ricordo nei miei giorni, resta fino all'imbrunire. Yeah.
fino all'imbrunire abbiamo sentito il Negramaro su Radio Revolution. La nostra cara Elena, come sempre, sì, è simpaticissima.
Sì, l'ho scelta perché mi piace la voce del bambino. Mi piace tantissimo,
questo.
È tenerissima. No, è bella anche la canzone.
Quindi ti farà stare bene, ti sarà piaciuta moltissimo con il coro delle bambine. Comunque, il nostro ospite ha qualcos'altro da aggiungere, anzi, vuole raccontarci del programma.
Sì. Allora, voglio raccontarvi due cose. La prima è che abbiamo deciso di distribuire a tutti i partecipanti delle bandiere gialle da appendere ai balconi, alle finestre, e quindi il quartiere in questi giorni si è colorato di giallo. E alcune vie sono veramente belle da vedere. Se ci passerete capirete che cos'è. Ecco, significa che
a volte basta poco, anche un po' di colore,
per
dare vita a qualcosa.
Esattamente. E questa era la prima cosa importante che volevo dirvi. La seconda, volevo condividere gli appuntamenti della settimana, che sono: allora, domani mercoledì alle 18:30 faremo un'esperienza di camminata meditativa, sempre dalla professoressa di yoga che ci guiderà in questa esperienza, che è un misto tra una camminata e un'esperienza di meditazione. Il giovedì invece è il giorno in cui noi facciamo la corsa di quartiere, quindi è un'attività podistica. Ci troviamo alle 18:30, c'è un gruppo che cammina e un gruppo che corre in quartiere. E sabato di questa settimana alle 11 in piazzale Matteotti ci sarà uno spettacolo teatrale di un gruppo italo-cileno, uno spettacolo per adulti e per bambini.
Perfetto, io direi che questo è il programma completo. Abbiamo dato un elenco esaustivo di tutte le attività di questo movimento.
E c'è una domanda di Luca.
Io volevo fare una domanda. Volevo tornare un attimo sulla questione dello spaccio, perché a volte attraverso, diciamo, le testate media locali si ha la percezione che lo spaccio di Via dei Mille, Via Le Vittoria, riguardi solo le droghe leggere. Però sappiamo che in realtà non è sempre così.
Cioè, no, non è nemmeno questa la nostra sensazione, ecco. Vedendo quello che è appunto le macchine che si fermano, eccetera, sospetto che ci sia dell'altro.
Spesso sembra una questione che riguardi solo una fascia, diciamo, di giovani che vanno lì magari con 20 euro, comprano. In realtà possiamo dire che riguarda anche una fascia anche di un ceto medio alto che magari si rifornisce.
Sì, noi vediamo
a dire anche questo.
Sì, delle macchine di un certo prezzo, di un certo livello, quindi sicuramente non è il piccolo spaccio. Questa è la nostra sensazione.
È una rete che sta diventando decisamente troppo grande per una città che, ricordiamo, cioè è una piccola provincia alla fine.
Esattamente.
Oh, Luca, oltre a essere affilato, sembra essere anche democratico.
In che senso?
Oltre a copertone, dico, oltre a tirare vangate
su tutto. Ogni tanto mi partono questi momenti di serietà, diciamo.
Comunque, io volevo ringraziare Benedetta, il nostro ospite. Grazie per aver contribuito a questa puntata. E ci auguriamo fortemente che la vostra iniziativa continui, coinvolga sempre, sempre più parmigiani.
Bene, grazie
mille. Benedetta.
Adesso inizia la parte più social, più gossip.
Ritorniamo al fancazzismo, praticamente.
La beatbox, sì.
Oggi è facile l'argomento, perché non potevamo non parlarne.
E cosa?
Quello
il bacio
lì
di Salvini con la fidanzata.
Secondo te cosa hai fatto ieri sera, Fabio?
Ieri sera,
Luca, tu cosa hai fatto?
Ho visto il Grande Fratello Vippi.
No, non ci credo neanche. Tu, Fabio, cosa hai fatto?
Io stavo guardando la replica di Uomini e Donne del 2011.
Cioè, finisce alla fine che solo io ho visto la partita Italia-Svezia ieri sera.
No, non
quale partita?
Non mi sa,
C'era una partita.
Ma giovanili, dici?
Ma che giovanili,
sì,
ragazzi?
No, c'è stato un meccanismo di rimozione, no?
Anche se potevano essere giovanini, perché attenzione, cos'è?
Ma che
qui?
È sta roba?
No, per cortesia, cioè, adesso va bene tutto, però anche l'inno.
L'inno svedese.
Adesso qualcuno entra e inizia a montare un tavolino, non lo so, cioè ci manca solamente questo.
Forza, una bistecca di alce per piacere, dai, forza.
Vabbè, comunque questo è l'inno della Svezia, perché l'argomento di cui non possiamo fare a meno di parlare è quello della mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali di calcio.
La mancata qualificazione, allora, in molti si chiedono di chi è la colpa, dei giocatori, di Ventura. Oggi sull'Espresso, cos'è questa?
È impazzita la regia.
Uè, accattadil. Cos'è questa cosa?
Regia, ti prego.
Ci illumini.
Sta ricreando un clima da basport, secondo me.
Beh, insomma, comunque, quest'Italia ieri, che cosa è successo, Fabio?
Cosa è successo? Probabilmente il mister. Io per come la vedo personalmente,
colpa?
È dell'allenatore. Perché contro montagne da 1,90 mettere altrettanti giocatori grossi è inutile. Bisogna puntare sull'agilità, sulla strategia. L'Italia è famosa per la strategia e non l'abbiamo usata contro una squadra che, ragazzi, sei arrivata ai quarti nella sua storia, è tanto, cioè ce l'hanno ancora appeso in camera. E comunque ci è arrivato un messaggio al riguardo.
Ci è arrivato un messaggio di Gabriele, ecco qui. Io devo dire la verità, da qui non leggo tantissimo Fabio, però ci provo, lo leggo io.
Viva la miopia, ragazzi, viva la miopia.
Devo prendere gli occhiali. Allora, inizia con hashtag fall'Italia in tutto e per tutto. E Gabriele ci dice: prendiamo questa eliminazione come lezione, ricominciamo con il creare una base di giocatori che ci portino a poter puntare al prossimo europeo del 2020. Ammazza Gabriele, quanto è lungo sto messaggio. Ci sono 3 anni per lavorarci su con un nuovo CT che abbia personalità e non senta la pressione di noi italiani. Purtroppo per il prossimo mondiale ci toccherà tifare l'Islanda. Proviamo almeno a sognare con una piccola squadra.
Ci credi che l'Islanda è prima nel girone?
Cioè, no, perché io ho saputo tra l'altro della qualificazione, tutte queste partite, cioè ieri, perché anzi quando ha perso l'Italia,
allora,
la settimana scorsa.
Batti? Mi dai tu? No, no, dicevo, batti lei?
Ah, congiuntivo.
Sì.
Aspetti.
E intanto arriva un altro messaggio da Antonello da Orta Cesus che dice: bisognerebbe giocare a raso terra e con velocità. Era quello il problema.
Ma certo, ma sono alti, cioè
perché
non so, 2-3 metri.
La sindrome dell'allenatore,
sì, la sindrome dell'allenatore. Ma ragazzi, è vero, se avete visto la partita vi siete accorti che 50,
me ne sono accorta anch'io,
appunto,
che non ci capisco niente.
Ragazzi, ci anticipano di testa, è chiaro, è chiaro.
E niente, invece tutte queste palle alte,
tra
nessuno riusciva.
Non so se ti sei accorta che durante la partita l'allenatore Ventura ha chiesto a De Rossi di scaldarsi e lui stesso ha detto: ma non devi far entrare me, devi far entrare Insigne, che è alto 1,50, 1,80, voglia di crescere, così può scartare, prendere 2 falli. Ma non dobbiamo spiegarglielo noi a Ventura, è un CT della nazionale.
Niente, Ventura non ha capito cosa doveva fare.
Vabbè, allora io voglio farvi un regalo, perché io, su proposta di Luca oltretutto, voglio proprio essere cattivo con noi stessi. Io un po' di silenzio, faccio sentire un poco poco intro. Per i più vecchi,
piango,
forse. E questa è la canzone che forse ci ha fatto sognare di più, però ci ha fatto piangere anche tanto, perché l'anno nel 90 non è andata troppo bene. Provate a indovinarla voi sul numero WhatsApp.
Forse non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco. Giostra di colori, è
Ciao, eccoci qua, siamo tornati sull'Italia poi, siamo totalmente scivolati, oserei dire. No, ma la cosa bruttissima è stata questa, allora, ti spiego. Cioè, noi non solo abbiamo perso la partita e dici, vabbè, cioè, già lì per digerirla era tostissima. La prima cosa, apri social, vabbè, reazioni ovviamente tremende. E la prima cosa che ti trovi davanti è un tweet di Salvini. E lì dici, ok, c'è mai limite al peggio, cioè, della serie. E lui cosa ha detto Salvini? Troppi stranieri in campo, dalle giovanili alla Serie A, e questo è il risultato. Hashtag stop invasione, tutto maiuscolo tra l'altro, e più spazio ai ragazzi italiani, anche sui campi di calcio.
Cioè, Salvini... Allora. Riesce sempre.
Lo sciacallaggio quello proprio duro e puro. Serie.
Ma lo fa apposta, vuole fare una brutta figura ogni volta.
No, allora, poi gli dobbiamo spiegare una cosa. No, non è che ha visto tutta questa gente con le corna se era pensato che erano della Lega Nord. No, quelli sono vichinghi, è diverso, semplifichiamo. So che pensa che sono suoi parenti, dimmi Elena.
No, non è Salvini sicuramente, insomma, c'è qualche sinapsi che non funziona quando dice questa roba qui.
Una sola?
Però ci sono stati altri tweet o comunque altre persone che hanno commentato questa partita, che è stata chiaramente una disfatta.
Sì, un disastro.
Tra l'altro, ragazzi, è arrivato un messaggio, molto carino, che dice: le ultime dichiarazioni di Ventura sono state strano, ha perso sempre vinto. Sarà per quello, sarà lì.
Beh,
che
allora possiamo allenare anche noi, non lo so.
Crede che i giocatori crescano in campo proprio come videogiochi
e aumentano le statistiche,
oppure sposti il joypad dall'altra parte e controlli gli avversari.
Ma torniamo un attimo ai tweet che mi interessavano.
Sì, ora te li leggo. No, ma tra l'altro volevo dire una cosa su Ventura. Cioè, non solo diciamo che ha avuto una parte di responsabilità sulla perdita della partita, ma si è comportato male anche dopo, perché ha lasciato che Buffon lasciasse le sue dichiarazioni un po' al suo posto, insomma,
da solo
ha lasciato un po' solo. Mi ha fatto un dispiacere, povero Buffon, un po' codardo, perché cioè perlomeno rilascia le tue dichiarazioni.
Cioè, praticamente lui e Tavecchio se ne sono scappati, l'altro il presidente della FIGC. Sì, non si dimettono, incollatissimi alle loro poltrone, hanno lasciato il povero Buffon in balia dei giornalisti.
Tra l'altro, cioè, immagina... Buffon, ragazzi, ha finito.
Poverino,
non vedrà più eventi sportivi a livello extranazionale, perché ha l'età che ha.
E tra l'altro è stato anche politicamente corretto, perché a proposito di tweet, Buffon che cosa fa? Scrive: non sono dispiaciuto per me, ma per l'intero movimento. Abbiamo fallito qualcosa che anche a livello sociale poteva significare qualcosa. Il rammarico è finire così, non finire, perché il tempo passa per tutti.
È filosofico. Io ricordo da quando bestemmiava come un drago, come un veneto ubriaco, invece adesso è diventato questo, ha trovato un po' di contento.
Probabilmente a mente fredda, sai, dopo averle tirate tutte nello spogliatoio.
Però ragazzi, ci sono persone di spessore che hanno scritto tweet importanti.
Certo, sono quelle persone che vedono la TV spazzatura, sostanzialmente.
Che creano la TV spazzatura.
Meno male che non ci ascoltano queste persone, perché altrimenti le querele così pioccherebbero.
Sì. E insomma, quelli che un attimo prima ti parlano di Cecilia e Ignazio lì, come si chiamano, non lo so, sto sparando a caso.
Sì, sei sulla giusta strada, perché sto proprio per parlare di lei, della selvaggia Luccarelli, che a proposito della partita d'Italia-Svezia scrive: è uscita prima la nazionale dai mondiali che Jeremias dalla casa. Ma... riferendosi quindi al grande fratello che tu, Luca, ieri sera hai visto.
Ovviamente ho
visto,
quindi, sì, tutto.
E poi c'è anche lui, c'è Francesco Facchinetti, che ogni tanto così ritorna, non si sa da dove, da quale parte del mondo.
Dal dimenticatoio, ragazzi.
Proprio così. Che scrive:
Dal vascello del Capitan Uncino lì. È rimasto l'unica dietro. Cosa per cui vale la pena.
Proprio come te.
E nemmeno.
Alla sindrome di Peter Pan.
La sindrome di Peter Pan. Sì. Francesco, no.
Allora Francesco scrive: ho fatto un lungo respiro e mi sono calmato. D'altronde sono interista e dovrei essere abituato a queste cose. E qui io da interista devo dire che forse
tu sei interista,
abituato alla sofferenza.
Siamo un po' abituati.
Grazie.
A soffrire.
Elena è interista.
Allora scusami.
Adesso qual aspetto Alessia per capire che squadra tifi. Io tifo Cagliari comunque, quindi non rompetemi le balle. Lasciateci in pace, le nostre brutte figure le facciamo da noi.
E facciamole da tanto, già le abbiamo fatte le nostre belle figure. Comunque ragazzi, niente, è andata così. Abbiamo perso i mondiali. Ci rivedremo fra quanti anni? Avremo sicuramente il tempo per riformare, come ha detto Gabriele, una squadra che sia un po' più vincente rispetto a questa. Anche perché se ci fossimo presentati in questo modo ai mondiali saremmo usciti praticamente.
Eh sì, infatti parte la questione dice questo. Ma meno male che non siamo passati, altrimenti chissà che brutte figure. Anzi, io sono contento di non aver dovuto giocare contro la Germania. Germania, perché i tedeschi contro noi perdono sempre, sempre, e continuano ancora a prenderci in giro. Peccato, peccato, perché ogni volta, ragazzi, ve le abbiamo sempre
suonate. No, ma a proposito di questa cosa, non so se hai visto, c'è stato un grande ritorno di Ballack sui social, che si è incazzato come una iena. A un certo punto ha cominciato a tirarne di tutti e dire: e questi sarebbero quelli che hanno vinto nel 2006. Cioè, gli rode ancora quella roba lì. Qualcuno, sì, ovviamente, gli ha risposto subito: Grosso, Fabio Grosso, giusto per rimetterlo a posto.
Va bene, abbiamo finito.
Ah, qualcuno mi dà dello Juventino. No. Quindi chiudiamo la puntata, per favore.
Per favore, ecco.
Allora, come si dice, vabbè, niente, niente, non scadiamo nelle banalità. Ragazzi, questa è stata la prima puntata di Bianco Rosso e Giallo Blu. Tutti i programmi di solito esplodono con un bel botto, fuochi d'artificio, invece noi iniziamo con i problemi. Perché è meglio così, è brutto fare i fighetti. Noi siamo pane pane, vino al vino. Questo è un salotto, ci si incontra, ci si scanna, ma soprattutto si ascolta della ottima musica, perché su Radio Revolution c'è solo la più bella musica del world.
It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room Roebuck sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. When the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped up chitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell.